Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno, questa è sempre Quinta di copertina. Oggi è addirittura il 20 aprile, giovedì 2006. Questa è una puntata un po' particolare perché è registrata in parte in macchina. Mi scuserete della qualità del podcast, nonché di rumori inquietanti che provengono e arrivano al microfono. Eppure la giornata è abbastanza ricca rispetto, per esempio, a ieri, in cui le notizie bisogna veramente cercarle col lanternino. Partiamo da il Corriere Magazine, che è praticamente la storia di copertina dedicata a Steve Jobs, fondatore della Apple. Il titolo dice già abbastanza: lasciate che i vostri figli vengano a me. Ha creato il mondo Mac, ha inventato l'iPod, ha rivoluzionato i cartoni animati con Pixar e adesso, un passo alla volta, sta dando l'assalto alla Disney. Perché? Mosse e segreti del cinquantenne più amato da teenager e più temuto dai colleghi. L'articolo è di Massimo Gaggi, non dice niente di particolarmente nuovo, ma è ben scritto e documentato. Segnalo questo passaggio: la scelta della Apple era stata quella di diventare la Jaguar o la Ferrari dei computer, macchine di alte prestazioni con un design seducente ma non abilitate a dialogare con Windows, il sistema proletario che ha consentito a Gates di crescere a velocità prodigiosa fino a quasi diventare un monopolista. Quella costruita da Steve Jobs era una torre d'avorio affollata. Nei 10 anni di maggior splendore della Apple sono stati venduti 12 milioni di Mac, ma pur sempre una torre d'avorio. La sua quota non è mai andata oltre il 4% del mercato mondiale. Insomma, una setta con i suoi evangelisti. È il passaggio, la trasformazione della Apple da setta di evangelisti a religione di massa si è avuto con il lancio dell'iPod 4 anni fa. Gaggi segnala anche il modo in cui era declinata come fosse un acronimo iPod agli inizi, quando è stato lanciato e costava $400, un prezzo abbastanza elevato per quel periodo. Era Idiot's Price Our Devices, cioè il prezzo è stato fissato da degli idioti. È stato invece un successo straordinario. Solo nel 2005 ne sono stati venduti 42 milioni di esemplari. Su questo si concentra anche l'attenzione di un articolo a firma di Claudio Cerasa sul Foglio, quotidiano diretto da Giuliano Ferrara. Il titolo è: la grande coalizione tra Apple e Bill Gates potrebbe essere una trappola per Microsoft, e racconta di Steve Ballmer, che ha dichiarato, il CEO di Microsoft, che ha dichiarato alla rivista Fortune che nel dubbio ai figli preferisci non farli utilizzare né Google né iPod. Insomma, una sindrome di attacchiamento, come la chiama Cerasa, perché Google e l'iPod di Apple rischiano di diventare una forma di dipendenza che riesce a coinvolgere diversi strati di consumatori, al contrario dei prodotti Microsoft, ben allineati su una fetta di utenza abbastanza omogenea, il proletariato di cui sopra. Cerasa racconta che lo stesso Steve Ballmer ha intenzione di entrare, e quindi la Microsoft ha intenzione di entrare nello stesso mercato che ha fatto lievitare le azioni Apple entro i prossimi 5 anni. Le prospettive, l'idea, il colpo sul quale punta Microsoft è uno smartphone con le funzioni del telefono, computer e iPod 3 in 1, insomma. Sempre riguardo a Google, passiamo a Nova, inserto del Sole 24 Ore dedicato a scienza, tecnologia e innovazione, che esce in allegato ogni giovedì come al solito. Come al solito anch'io dico e mi ripeto che il giovedì mi sento un po' come un allenatore di una grande squadra di calcio, perché ha problemi di abbondanza. Sono 14 pagine tutte dedicate alla tecnologia. Nella prima pagina, a proposito sempre di Google, segnalo questo articolo di Marco Magrini dal titolo: adesso ci manca solo Google Brain. E così, dopo Google Earth, Google Video, Google Print e Google Calendar, è impossibile prevedere cosa diventerà tra 10 anni Google, l'azienda che meglio di ogni altra è riuscita a dominare il suo mercato cercando di comprendere e anticipare i bisogni degli utenti. Noi, dice Magrini, sommessamente suggeriamo di sviluppare Google Brain. Come funzionerebbe Google Brain? Sarebbe molto molto utile, scrive Magrini. Certo, Google, la nuova regina del software, dovrebbe buttarsi anche nell'hardware, producendo un chip da collegare alla corteccia cerebrale. Ma i vantaggi sarebbero enormi. In pratica funzionerebbe come una sorta di memoria suppletiva o complementare, dove immagazzinare i dati, ovviamente ricercarli alla bisogna. L'idea è fantascientifica, scrive Magrini, ma manco a dirlo, perseguita attivamente. Già 3 anni fa l'Università della Southern California di Los Angeles hanno cominciato a studiare, con i finanziamenti del Pentagono, l'impianto di un chip di silicio al posto dell'ippocampo negli animali da laboratorio. È plausibile immaginare che un giorno non troppo lontano l'idea di Google Brain non sarà più inverosimile come oggi. Conclude Magrini ironicamente: a proposito, mi era venuto in mente che Google Brain ha anche delle controindicazioni, ma adesso non me le ricordo. Rimaniamo sempre su Nova, che come ogni giovedì si concentra la sua attenzione su un tema specifico e che poi sviluppa sia in prima pagina che nelle paginate centrali. Questo giovedì il tema è Video Invaders, ovvero la moltiplicazione delle schermi TV e dell'offerta video. Saremo inondati da 1000 schermi TV capaci di trasmettere infiniti programmi. Ma per vedere cosa? In prima pagina Luca De Biasi scrive a proposito di questa invasione: l'invasione avrà molte facce, una moltitudine di telefonini diventati terminali per la TV digitale terrestre, si aggiungerà agli iPod che già ora mostrano l'inatteso fascino dei programmi che si possono scaricare via internet e guardare nel piccolo video portatile. Nello stesso tempo una massiccia avanzata di decoder prenderà di mira le case per la TV satellitare, per la digitale terrestre e per i bouquet di canali aggregati dalle compagnie telefoniche diffuse via DSL. E ci sarà anche la guerriglia delle micro televisioni via internet, diffusi come siti web senza bisogno di decoder, con programmi di solito on demand destinati a moltiplicarsi all'infinito, raggiungibili attraverso aggregatori come Google Video o YouTube o scaricabili con iTunes. Insomma, tutta questa moltiplicazione dell'offerta televisiva o video, giustamente Nova si chiede, ma per vedere cosa? E prova a sviluppare appunto l'argomento nelle 2 paginate centrali, pagina 6 e pagina 7, in cui ovviamente non possiamo sintetizzarle qui, ma consiglio ovviamente di leggere gli articoli di Giuseppe Caravita, Alessandro Longo, Lino Terlizzi, Lele Dainesi, Cristina Tagliabue e Giorgio Gori. A pagina 14, sempre su Nova, un articolo che approfondisce, pagina 13, chiedo scusa, su Nova, un articolo di Vito Lopes che approfondisce proprio quei siti di condivisione di video, diciamo, amatoriali, come tra cui il popolare al momento YouTube. Ma nell'articolo dal titolo Caro amico T-Video sono segnalati anche i possibili concorrenti alla leadership attuale di YouTube. Passiamo ad un'altra notizia, l'avevamo segnalato ieri, il boxino del Corriere della Sera, in cui veniva evocato il successo di questo blog sul Libero di 4 ragazze padovane, che sono le Sex and the City provinciali italiane. La notizia anche a me appariva troppo di colore e notiziabile perché non diventasse più o meno, non ritornasse in qualche modo nei giornali, e infatti lo troviamo sulla Stampa, pagina 17, una intera paginata con la storia di Giulia Zonca, inviata a Padova, Noi cattive ragazze, tutto sesso e provincia. È appunto il racconto di questo blog che si trova sul Libero, blog.libero.it/bigbubble, con una bella foto delle 4 autrici che raccontano, di cui una, Lisa Rosso, scrive, le altre non si capisce cosa facciano, probabilmente suggeriscono la scrittura. E Lisa Rosso racconta: ho iniziato con il blog dopo aver letto quello di Selvaggia Lucarelli per ridere, frequento amiche più grandi, io ho 24 anni, loro più di 30 e io sono l'unica fidanzata. Mi sono chiesta: ma che cavolo ci fanno tutte queste trentenni da sole? Poi continua e racconta del termine inventato dalle 4 ragazze un po' più di successo, almeno a quanto pare, che è il tromba amico. Ovviamente non è difficile capire a che cosa si riferisca, ma Lisa spiega comunque che il trombamico è una parola che fa impressione, ma chi l'ha mai trovato? Altro che rapporti occasionali, qui mancano gli incontri occasionali. Non si conosce nessuno di nuovo, il trombamico sarebbe la soluzione ideale, bisognerebbe salvaguardare almeno la vita sessuale. Beh, come darle torto. Infine, chiudiamo con due segnalazioni, allora vediamo di trovarle, con due piccole segnalazioni, sempre dal Corriere Magazine, che ha avuto un profondo restyling. Da questo profondo restyling esce fuori una rubrichina, credo molto interessante da tenere d'occhio, a cura di Vittorio Zincone, dal titolo Sparatele sul blog, in cui vengono segnalate in questo caso quattro citazioni da quattro blog, in questo caso beppegrillo.it, brucaliffo.ilcannocchiale.it, leibnizblogs.it, l'amico Piero Macchioni, selvaggioluccarelli.it, da tenere d'occhio. Infine, sempre sul Corriere Magazine, a pagina 18, un articolo della serie Scoperta dell'acqua calda. L'articolo è a firma di Stefano Landi e il titolo è New Generation, così la chat room evita gli incontri pericolosi. Praticamente Landi è una piccola un piccolo boxino che dice: il 90% dei ragazzi da 14 ai 24 anni usa il web ogni giorno, non nelle chat room aperte di una volta, dove potevi imbatterti in chiunque, per questo erano giudicate a rischio di incontri pericolosi per i più giovani. Oggi la generazione chat si è fatta accorta, usa il sistema dell'instant messaging per comunicare in tempo reale senza limiti di spazio, solo con chi desidera. Attenzione alla spiegazione di come funziona. Il sistema funziona sulla base di elenchi ai quali ci si iscrive, ma che non possono essere consultati perché gestiti direttamente dal server. In altre parole, solo se glielo comunico io, l'altro utente entra in possesso del mio indirizzo. Con programmi come MSN o Skype si possono scrivere fiumi di parole, scambiarsi foto e canzoni in un secondo, eppure utilizzare la webcam per vedersi mentre si chiacchiera. Attenzione alla fine. Attenzione, lo dico io, Stefano Landi scrive, non è un fenomeno italiano, attenzione, ma mondiale. Beh, complimenti a Stefano Landi per aver scoperto l'instant messaging. Bene, con questa segnalazione è tutto per oggi, vi auguro una giornata piena di instant e piena di messaging, l'appuntamento è a domani.